Benvenuti a questa primissima puntata di Virtual Bookshelf. Sono Nicola in compagnia di Rossella e i nostri ospiti, che sicuramente Rossella presenterà meglio di me. Oggi parliamo di lobby, giusto Rossella?
Assolutamente sì, nella puntata di oggi di Virtual Bookshelf vogliamo parlare di questo libro, Il cantiere delle lobby. Lo faremo insieme ai suoi due autori, il professor Enrico Carloni e Marco Mazzoni, ma lo faremo anche insieme al professor Mattia Diletti, con cui vorremmo parlare più nello specifico di un focus sulle lobby in America. Allora, la prima domanda che vorrei porre a tutti voi, ma che sia abbastanza sintetica, in 30 secondi ci riuscite a spiegare perché oggi, nel 2021, è importante parlare di lobby? Vada, professor Carloni.
Perché è importante? Perché le decisioni pubbliche sono fondamentali per la nostra vita, insomma, la legge che regola un certo aspetto, l'autorizzazione a un certo farmaco e così via. E le lobby determinano in modo importante queste scelte, per cui in un contesto democratico, in un contesto contemporaneo in cui c'è una tale importanza di queste decisioni, capire come funzionano e come possono essere regolate le attività di pressione sul decisore è fondamentale.
Mi metto in coda rispetto a quello che ha appena detto il collega Carloni. Credo che un altro elemento importante sia il bisogno di rappresentanza, che in Italia, come in altri paesi, è sempre più forte, con la crisi magari di questi corpi intermedi, in particolar modo i soggetti politici, i partiti, ha creato degli spazi dove ovviamente i gruppi di interesse hanno avuto maggiori spazi appunto rispetto al passato. Quindi è bene che anche in Italia se ne parli con un certo linguaggio che non deve essere, questo ci tengo a sottolinearlo, soltanto negativo.
Mi riallaccio proprio all'ultimo, sottolineerei la parola Italia, nel senso che c'è bisogno di fare questa discussione oggi, perché questo è un paese dove l'attività di lobbying esiste, è forte, ci sono organizzazioni robuste che lo fanno o dalle imprese o dalla società o attraverso la figura del lobbista. In qualche modo noi abbiamo ancora un pudore nel parlarne, nel discuterne, però le cose succedono e vanno regolamentate, quindi noi siamo obiettivamente in ritardo, e anche perché, come dire, chi lo fa nel modo giusto e corretto, e chi lo fa perché è necessario farlo, perché è necessario costruire pressione, cercare di diventare il decisore, se insomma fa parte dei nostri diritti, anche per difendere insomma chi lo fa in modo corretto, c'è bisogno ora di più trasparenza e di regole chiare, secondo me.
Intanto grazie per queste prime parole. Io partirei con una primissima domanda da appassionato di comunicazione, e ovviamente anche il mio lavoro, quindi volevo chiedere, una buona parte del libro parla proprio di questo, di quanto sia importante la comunicazione per un gruppo di pressione e di quanto i media influenzino in qualche modo la percezione che i cittadini hanno di questo fenomeno enorme di cui si parla poco in realtà approfonditamente, poche persone sanno che, come dicevate anche voi adesso, quanto sia importante per una democrazia avere dei gruppi di interesse che possano agire ovviamente nel rispetto delle regole. Allora, perché i media hanno avuto questa percezione, hanno comunque tentato sempre di distorcere la percezione di questo issue, di questo fenomeno?
Allora, io qui intervengo io per primo, se i colleghi sono d'accordo, perché io qualche anno fa, 6 o 7 anni fa, feci una ricerca proprio sulla rappresentazione mediale della parola lobby, cioè come gli addetti ai lavori del sistema dell'informazione, i giornalisti appunto utilizzavano la parola nei loro articoli, e i risultati erano chiarissimi, cioè prevaleva evidentemente un'accezione negativa. Ti faccio un esempio ripreso dal giornale di oggi, la Repubblica di oggi, quando si presenta la nuova ministra dell'università, la collega Messa, a un certo punto si parla di lei e lei in un'intervista ha dovuto combattere da docente universitario contro la lobby, riporta Repubblica, maschile. Ecco, questo significato negativo, come se lobby fosse una parolaccia. Evidente, il risultato qual è? Che mio padre, che stamattina ha letto sicuramente la Repubblica, pensa alle lobby come un qualcosa. Io dico sempre, e lo dico soprattutto quando inizio il mio corso che si chiama Lobbying e Relazioni Pubbliche all'interno del corso di magistrale di comunicazione pubblica digitale di impresa, che quando pensiamo ad esempio a Legambiente è un'associazione ma è un gruppo di interesse che nel momento in cui vengono discusse dagli organi politici, dai vertici, dai decisori, questioni legate all'ambiente, Legambiente interviene, vuole influenzare, vuole comunicare, interagire con il decisore, e questa è un'attività di lobbying, e quindi Legambiente può essere tranquillamente definita come una lobby. Questo evidentemente è un'azione, questo tipo di attività, sempre più importante, perché il decisore necessita di quelle informazioni di cui ha disposizione, in possesso di Legambiente. Ecco perché nei primi due capitoli del libro che ho scritto con il collega Carloni mi focalizzo molto su questo aspetto della comunicazione, perché è un processo che va dal gruppo di interesse verso il decisore.
Il professore Enrico vuole aggiungere qualcosa?
Beh, questa poi è la parte su cui, come dire, maestro, certo, Marco soprattutto, però in generale è evidente questa percezione negativa del fenomeno, che si alimenta in base alla mancanza di regolazione, cioè il fatto che non ci sia una regolazione del fenomeno fa sì che, come dire, tutta l'attività di lobbying possa essere percepita come un'attività, diciamo, tra virgolette, di malaffare, insomma, di in qualche modo. In questo senso è utilizzato nel dibattito pubblico molto spesso, la parola è molto spesso affiancata al termine corruzione, perché non c'è una definizione, come dire, legale dell'attività chiara di lobbying, cioè la professione. Anche i nostri studenti, per esempio, per quanto noi abbiamo dei corsi che sono anche dedicati a questo, come quello in particolare, quello di Marco, difficilmente pensano al fatto di fare il lobbista come professione, come dire, di un percorso di carriera, proprio perché non essendo un'attività regolamentata, che in più ha questa percezione negativa, è una cosa che poi uno scopre più avanti, forse, ma che invece dovrebbe essere, come dire, il campo di gioco dovrebbe essere un po' ripulito, e quindi dovrebbe essere più facile distinguere e utilizzare quindi più correttamente i termini, insomma.
Scusa Rossella, se posso, vorrei girare questa domanda anche al professor Diletti e chiedere come invece negli Stati Uniti, se questa cosa è diversa, o visto che lì c'è comunque una storia molto più lunga legata alle lobby, magari la percezione dei media è diversa rispetto a quella italiana o europea.
È andato a fasi, e non tutti i settori vengono rappresentati nello stesso modo, quindi è una situazione ovviamente complessa, ma anche lì c'è molto spesso l'accezione del termine lobby in termini molto negativi, nonostante sia una pratica conclamata, come dire, e strutturata, organizzata, regolata, e al tempo stesso c'è ugualmente anche un'accettazione dell'idea che si pratichi democrazia attraverso la pressione molto sviluppata. Invece, al contrario, negli Stati Uniti voi potete studiare e lavorare per diventare lobbisti delle associazioni, di gruppi che descriveva prima Marco, cioè di fare quello che loro chiamano lobbying nel livello grassroots, per quelli che si chiamano gli interessi, diciamo, che fanno battaglie sugli interessi generali, l'ambiente, la cittadinanza, i diritti, cioè l'idea che tu debba accompagnare la tua mobilitazione con la pressione sul decisore è un elemento piuttosto condiviso. Però l'elemento negativo interviene, spesso viene trattato anche con termini e modalità comunicative populistiche, come possiamo avere qui, ma comprensibile, avviene quando c'è una grandissima disparità di potere, perché ovviamente sappiamo che una questione che non può risolvere più di tanto il legislatore è il fatto che comunque per entrare nel sistema delle lobby servono grandi mezzi, se si hanno a disposizione grandi mezzi si possono ottenere anche grandi risultati, quindi anche lì, anche negli Stati Uniti, quando questa disparità viene percepita come eccessiva, si comincia a montare, insomma, un certo tipo di campagne di comunicazione, a volte anche a ragione, e comincia a volte a nascere anche una dimensione quasi complottistica, no? Della descrizione del fenomeno, cioè cosa c'è dietro veramente, i giganti del petrolio, oggi della tecnologia, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, la questione della disparità, della forte disparità di mezzi, è una questione che in America conta nel descrivere a volte negativamente il fenomeno.
Nicola, mi fai aggiungere una cosa, Nicola Rossello, se è possibile? Mi rilascio a quello che ha appena detto Mattia. Enrico e io nel libro facciamo riferimento un po' anche al richiamiamo alcuni film o serie TV che hanno parlato
del
House of Cards. Ecco, Thank You for Smoking. In quel caso, ovviamente, parliamo di contesti americani, il lobbista viene presentato come una persona senza scrupoli, pronto a tutto pur di influenzare, intervenire, ma anche in maniera veramente poco corretta nel processo decisionale. Quindi anche nel contesto americano, che è quello dove ovviamente il lobbying nasce da sempre, ha caratterizzato il sistema, il processo decisionale americano, c'è sempre questa rappresentazione non così chiara dell'attività del lobbista. Aggiungo però anche una cosa, che qui rientro invece nel contesto italiano. Io sono anche uno di quelli che pensa che l'attività di lobbying è sempre esistita. Sono cambiate le modalità, perché ovviamente in Italia abbiamo avuto una situazione politica, soprattutto durante la Prima Repubblica, caratterizzata in particolar modo dai partiti, va specificato di massa, e però erano i vari rappresentanti dei partiti che a livello territoriale erano coloro che dovevano un po' svolgere la funzione di lobbista. Oggi ovviamente, con un contesto completamente diverso, le cose sono evidentemente cambiate.
Vorrei richiamare un concetto che voi utilizzate, che attraversa un po' tutto quanto il libro, la ricostruzione da un punto di vista mediatico-comunicativo, ma anche da un punto di vista più di regolamentazione, cioè l'idea del cantiere. Ecco, a me è piaciuto moltissimo, voi a un certo punto parlate di questo momento storico in cui noi ci poniamo un po' come degli umarel del lobbying, no? In attesa che questo cantiere delle lobby sforni una regolamentazione vera e propria su questa tematica. Ecco, che cosa ha prodotto finora? Come si è evoluta e come si è come è maturata la regolamentazione nel nostro paese? Qui magari mi rivolgo più direttamente al professor Carloni.
Seguendo la metafora che utilizziamo nel testo, insomma, diciamo, la strada principale sarebbe una bella legge sulle lobby, insomma, c'è in discussione in Parlamento, ne parliamo nel volume. Però nel frattempo, come dire, aspettando il cantiere principale che non si fa mai, si sono attivati, come dire, una serie di lavori in corso sulle province, sulle secondarie, insomma, e quindi complessivamente una regolazione sta emergendo, che però è una regolazione comunque lacunosa, nel senso che alcune parti sono regolate un po' con maggiore intensità, altre meno, con alcune caratteristiche anche contraddittorie. In particolare, paradossalmente, quasi finisce che ci sono regole più stringenti, come dire, in particolare nei confronti del decisore pubblico di basso livello, che sfumano al salire di livello, come abbiamo visto anche in casi recenti. Insomma, si è discusso molto in particolare di questo famoso viaggio in Arabia Saudita, no? Di Matteo Renzi, per esempio. Lì era emerso chiaramente che quell'attività, che poteva essere anche, come dire, in qualche modo collegata a rappresentanze di interessi, era in ogni caso non regolata, cioè non c'è una regolazione dei doveri del parlamentare, in particolare non c'è per i senatori. E quindi, come dire, questi frammenti di regolazione che troviamo qua e là disegnano uno scenario in cui non possiamo dire che non c'è regolazione delle lobby, ma manca quella regolazione, come dire, di sistema, che dovrebbe permettere di tenere insieme un po' tutto, insomma.
Lei delinea un percorso in cui sostanzialmente una regolamentazione, per essere efficace, dovrebbe svolgersi a un duplice livello, cioè da un lato della possibilità dei lobbisti di poter accedere, ma anche, ovviamente, come diceva prima, dal lato invece politico-amministrativo, quindi un duplice processo.
Sì, addirittura poi ragioniamo ancora più ampiamente, come dire, direi quasi triplice, nel senso che c'è una regolazione della professione lobbistica, no? Quindi il lobbista che sa di avere delle regole che si rivolgono direttamente a lui. Poi c'è la regolazione speculare sul decisore pubblico, e quindi possiamo, come dire, regolare il lobbying indirettamente regolando il decisore pubblico. E poi c'è comunque una questione relativa alle procedure decisionali, perché nel momento in cui le procedure decisionali fossero, e sono così in Italia oggi, molto opache, tutto il discorso che si fa in Italia sulle manine, per esempio, no? Che portano un certo provvedimento che non si sa chi l'ha portato, e allora quello è il paradiso del lobbista, ma quello, come dire, un po' più al confine col malaffare, perché non sappiamo, come dire, quali interessi sono stati rappresentati nei confronti di chi. Quindi dobbiamo provare a ragionare di un approccio ampio che certamente regoli il lobbying come professione, insomma, quindi la legge sulle lobby, che regoli bene a tutti i livelli i doveri del personale pubblico, insomma, dei decisori pubblici, e che però renda ancora più chiaro, insomma, molto più di quanto è oggi, il processo decisionale, soprattutto ai livelli più alti.
Io avrei ancora una domanda, intanto grazie professore, una domanda invece che magari può aiutare chi ci segue e non conosce bene il fenomeno, come funziona effettivamente un'agenzia di lobbying o una vera e propria agenzia che segue una lobby o una lobby vera e propria strutturata. Quindi parliamo nel libro di hard e soft lobbying, no? E qual è questa differenza? Professore, magari Mazzoni ci può spiegare bene la cosa.
No, questa, Nicola, grazie di questa domanda, perché immagino che magari non tutti il nostro pubblico sia a conoscenza nei dettagli di quello che... Prima di tutto è difficile che queste agenzie abbiano un nome lobbying. Possono essere degli uffici di consulenza, agenzie di comunicazioni, di public affairs. Le denominazioni possono essere diverse. La cosa interessante è che questo, pensa, adesso perché non è possibile, ma io appena sarà possibile vorrei portare gli studenti del mio corso di magistrale a Roma, dal Parlamento, da Montecitorio o da Palazzo Madama, mostrare nel raggio di 500 metri, andare a vedere proprio i campanelli, vedere cosa... per mostrare come ci siano tante. Poi se dovessimo andare a Bruxelles, questo proprio nel raggio di 100 metri troviamo esclusivamente rappresentanze di gruppi di interesse, di ogni forma, sia economica, sociale, culturale, tutti hanno bisogno di rappresentare i loro interessi. Soft e hard. Soft solitamente io lo identifico, è un po' di, faccio un po' di letteratura, soprattutto nei confronti di quelle persone che si occupano, sono dei dipendenti di un'organizzazione che effettuano attività di monitoraggio dell'attività del decisore. Mentre utilizzo la definizione di hard lobbying quando si cerca proprio di intervenire, influenzare la scelta del decisore. Solitamente questo tipo di lobbying, ripeto, è una classificazione, nella realtà possono essere tante le situazioni che si possono verificare, e ci si rivolge al vero e proprio esperto di lobbying, il lobbista, proprio quello delle agenzie, quello che lavora nelle agenzie di comunicazione, di public affairs, quello che ha più esperienza, che conosce meglio, già in parte lo diceva il collega Carloni, il processo decisionale, perché soprattutto in Italia, ma non solo, pensate anche al processo decisionale di Bruxelles, il dettaglio, il contesto, io utilizzo molto, Carloni ed io utilizziamo molto questo concetto di contesto nel muoversi in una situazione che non è così chiara. Prima Carloni ha utilizzato la parola opaco, perché è un sistema articolato e difficile, quindi sapersi muovere all'interno di questo tipo di processo decisionale richiede delle competenze che sono quelle solitamente del lobbista che lavora per delle agenzie.
Vorrei rigirare, scusa Rossella, questa domanda anche a professor Diletti per capire se effettivamente quanto è influente, se di più, il soft o l'hard lobbying nel contesto invece americano, che immagino che abbia una sua peculiarità totalmente diversa poi dal contesto italiano e europeo.
Ormai è difficile pensarli separati più che altro, io non so se valga nemmeno la pena fare l'operazione di cercare di sfilarli. È ovvio che le azioni poi sono separate, come dire... L'hard lobbying è quello che deve portare a casa il risultato, quindi se vogliamo fare una gerarchia, poi l'operazione del lobbista va misurata sulla capacità o meno di sulla capacità o meno di ottenere di influenzare effettivamente il processo decisionale. Il livello, chiaramente, diciamo, è come noi ovviamente quando guardiamo gli Stati Uniti guardiamo ad un mercato delle relazioni, delle influenze, del lobbying che ha delle proporzioni e una tradizione talmente grande che osserviamo sia nell'uno che nell'altro caso un livello di sofisticazione e di complessità e di soldi investiti che non è paragonabile ancora per molti versi. Questo non vuol dire che l'attività italiana non sia quotidianamente investita di operazioni e attività di lobbying, lo è, no? Solamente che nel caso americano noi abbiamo due cose secondo me che fanno veramente, e adesso sarebbe lunga discutere il perché di queste differenze, ma ci sono differenze strutturali enormi, due di grandi differenze che riguardano il sistema politico americano e il funzionamento del sistema del lobbying lì, che sono il finanziamento privato, il finanziamento della politica e delle campagne elettorali, che ormai certo, come da noi solo per via privata, gli eletti devono procacciarsi il denaro da soli, e questo li rende anche molto più indipendenti dai partiti per molti versi, e secondo poi il famoso fenomeno del revolving doors, quella è una cosa che rispetto al caso italiano, e anche qui non è che non abbiamo casi di revolving doors, attenzione, però l'idea è che si entra e si esca dalle istituzioni non solo nei corpi, insomma, non solo nelle cariche elettive, ma anche quelle di consulenza, si entra e si esca con grande facilità. Questo rende, come dire, tutto estremamente più, crea legami anche molto più robusti. La cosa interessante per chiudere sulla questione della comunicazione, se noi andiamo a vedere cosa succede in America, lì c'è anche un livello di costruzione di contenuti complessi, non c'è solo la comunicazione, c'è veramente una capacità anche di fare comunicazione, di cercare di spostare l'opinione di un ambiente, di un settore di policy, anche attraverso un'incredibile produzione di dati, contenuti, che possono arrivare da un altro grado di complessità fino ad un livello anche molto semplificato di diffusione pubblica. Ovviamente, se continuiamo a guardare l'America, in questo senso continuiamo a vedere un benchmark per certi versi, no?
Lei ha introdotto il concetto di sliding doors, ovvero i politici che poi si trasformano in lobbisti, questo lo spieghiamo per chi non conosce il fenomeno, e nel libro viene citata anche una riforma di Trump che non mi aspettavo, cioè questa limitazione, no? Se non sbaglio, magari Carloni ce lo può anche spiegare meglio. Appunto, questo fenomeno, lei diceva, è molto importante, ma è stato bloccato in qualche modo, o sbaglio, oppure è stata una riforma non efficace? Lo chiedo sia a Carloni che a Diletti.
Il tema è un tema di quelli centrali, in realtà, in una strategia di regolazione, no? Perché poi il problema è appunto questo di portatori di interessi che si legano strettamente a, come dire, un ambito soprattutto di consulenze, molto spesso dei gabinetti, insomma, dei decisori pubblici, e quindi, come dire, c'è una contiguità che va in qualche modo interrotta. Trump si è adottato un provvedimento in qualche senso, come dire, in contraddizione rispetto all'immagine che uno può avere, insomma, del personaggio, insomma. Non ho elementi ulteriori poi di approfondimento rispetto all'applicazione che ne è stata fatta, e quindi quanto questo abbia, come dire, realmente sconvolto il quadro, quanto potesse essere, come dire, un provvedimento manifesto, insomma, questo è. Però, insomma, c'era questo provvedimento di Trump che comunque si segnalava, insomma, cioè, e a segnalare ancora questa differenza che un po' è un dato rispetto all'Italia, insomma, no? Questa attenzione al tema delle porte girevoli, soprattutto ai livelli alti, mentre da noi il sistema, di nuovo, è paradossalmente più attento ai livelli bassi. Insomma, pensiamo al fatto che importante parlamentare, ex ministro, è diventato poco presidente di una grande banca, insomma, e queste sono cose che, appunto, a livelli più bassi, come dire, con la regolazione che abbiamo oggi in Italia, non sarebbero possibili per il consigliere comunale di un comune che volesse, come dire, diventare amministratore della società che gestisce i rifiuti a livello locale, insomma. Quindi è un altro di quegli ambiti in cui, insomma, la regolazione italiana mostra dei limiti. Mentre il modello americano, da questo punto di vista, pare più interessante, perché, diciamo, le regole sono dal presidente in giù, da noi sono, come dico anche nel testo, dall'usciere in su, cioè, e quindi più si va in alto e più sfumano, e quindi, come dire, su questo c'è un po' da imparare.
Lei, Diletti, se voleva aggiungere qualcosa su questo, se ha funzionato, se è stato efficace.
Ma diciamo che le revolving doors rimangono un pilastro del funzionamento del sistema, anche se l'attenzione inaspettata che ha portato, insomma, ha dato Trump a questo tema, dall'idea che la questione sia veramente aperta. Io vi faccio lì, però dobbiamo partire dall'idea che noi, molto negli Stati Uniti, è molto meno naturale pensare che la carriera politica, nonostante adesso abbiamo un presidente che sia politico al 100%, la carriera politica sia linearmente, sia una professione che uno mantiene per tutta la vita. È molto più facile immaginare, nella cultura americana, è molto più facile ipotizzare che si mostrino, come dire, delle competenze in un settore e poi ci si decida per un periodo di dedicare alla vita pubblica, no? Quindi questa idea del revolving doors è anche legata al fatto che è più socialmente accettata l'idea che a un certo punto si interrompe una carriera e si serve per un periodo. Continuano, ci sono stati casi veramente, come dire, di... io mi ricordo quando portavo come esempio agli studenti il caso della riforma sanitaria negli Stati Uniti, e si analizzavano gli staff dei membri del Senato che lavoravano nella commissione che si occupava di quella riforma così importante, parliamo di 13 senatori, negli staff di questi 13 senatori c'erano stati, queste persone hanno lavorato in almeno 40, avevano stati consulenti di almeno 40 diverse società, tra farmaceutica, settore ospedaliero, società di lobbying. Il tema è sentitissimo, però la cosa interessante, se lo vedete al contrario, trovate anche i lobbisti, appunto, tra virgolette, dal basso. Ci sono quelli che rappresentano i diritti del malato, le minoranze che non hanno accesso alla sanità, eccetera. Insomma, è una battaglia che è estremamente aperta. Ripeto, il problema rimane la capacità di mettere in campo risorse per riuscire a controbilanciare i poteri più forti. Cioè, quello, secondo me, è un po' il tema chiave negli Stati Uniti.
Un elemento che io ho trovato particolarmente interessante del libro è che il fenomeno di lobbying viene visto come un concetto in divenire, che cambia con il cambiare della società, con l'evolversi del sistema politico e giuridico di ciascuno Stato. Allora, voi individuate dei modelli, ovviamente, a cui si ispirano, no? Ovviamente i tentativi di normare questo fenomeno. Da un lato, appunto, ne abbiamo parlato, il modello Washington, dall'altro il modello Bruxelles, ma c'è anche un modello. Voi proponete da questo punto di vista un approccio zen, e quindi vorrei capire che cos'è questo approccio.
Partiamo dal discorso zen, insomma, cioè l'idea zen è l'idea che, come dire, si possa, per regolare il fenomeno, non si debba regolare il fenomeno. Questa, insomma, diciamo, la massima zen che proponiamo, perché in realtà, come dire, il fenomeno va regolato, l'abbiamo già detto, insomma, però ci sono alcuni paradossi, insomma. Intanto non basta regolare il fenomeno, perché, come è stato emerso anche oggi, insomma, in questa nostra chiacchierata, ci sono tanti aspetti diversi che sono tutti centrali, e se, come dire, ne trascuriamo uno, non è stato sufficiente regolare le lobby, per cui se non abbiamo regolato in qualche modo la fase, diciamo, dei finanziamenti elettorali, per esempio, se non abbiamo regolato le porte girevoli e così via, i doveri del funzionario, insomma, non abbiamo regolato le lobby. Però l'elemento, secondo me, in realtà più significativo di tutti è probabilmente la regolazione del processo decisionale in quanto tale. Se il processo decisionale è opaco e non sappiamo, come dire, come si forma la decisione, come inserirci nel momento in cui la decisione si forma, e i partiti, come è stato detto, sono ormai, come dire, destrutturati, non più in grado di svolgere loro questa funzione, insomma, che crea anche lo spazio per le lobby. A questo punto il discorso democratico ne risulta pregiudicato. È chiaro che una regolazione delle lobby aiuterebbe, è chiaro che la regolazione dei doveri dei funzionari aiuterebbe, però in realtà dovremmo concentrarci molto di più di quanto non facciamo sul discorso del processo decisionale. Cioè, se noi pensiamo alla legge, che è la sede massima di allocazione, come dire, di interessi, di risorse pubbliche, e la pensiamo in Parlamento, okay? Disegno di legge che viene predisposto da firmatari, che viene discusso nelle commissioni, che viene votato in assemblea e poi va all'altra Camera. Pensate a quanti momenti di trasparenza e prevedibilità ci sono in questo percorso, no? Tutte occasioni in cui noi possiamo intervenire, perché abbiamo visto che c'è un disegno di legge presentato, qual è la commissione che lo discuterà in assemblea, poi passa all'altra Camera, abbiamo ancora tempo di intervenire, no? Per cui tutti noi possiamo mobilitarci in condizioni comunque uguali. Se invece vengono formati attraverso decreti legge approvati in una notte e poi votati, come dire, su maxi emendamento, insomma, di 1000 commi di un solo articolo, quindi con una votazione secca in cui non si capisce nulla, chi ha deciso, in che momento, chi è potuto entrare, insomma. E questo, come dire, crea uno spazio, insomma, che veramente è un campo di gioco, insomma, in cui il gioco rischia di essere molto scorretto, insomma. Quindi dovremmo intervenire molto lì, e poi è anche sicuramente sulla regolazione delle lobby, per, come dire, creare complessivamente un contesto, insomma, in cui il fenomeno possa perdere un po' questa immagine che inevitabilmente in queste condizioni ha di un luogo per faccendieri, quale non è, che è uno dei punti, insomma, che noi chiariamo, credo, bene, insomma, che lobbying è un'attività assolutamente necessaria in democrazia. Tutti noi siamo anche lobbisti di noi stessi, insomma, e per gruppi, non so, io per esempio adesso ultimamente per i ragazzi con la chiusura delle scuole mi mobilito, cioè faccio lobbying alla fine e quant'altro, cioè, ed è un elemento imprescindibile del discorso democratico. Però in queste condizioni, come dire, rischia di essere un discorso realmente troppo asimmetrico, no? In cui chi ha certi canali di accesso alle informazioni, a certi rapporti personali, può incidere in modo importantissimo, tanto più in emergenza. Questo chiaramente favorisce ancora di più questo processo.
devo dire che Enrico ha già detto tutto praticamente, però aggiungo soltanto una cosa, che lo scenario che ha appena descritto Enrico ha spinto soprattutto il sottoscritto a focalizzarsi molto sul rapporto informale. L'informalità è molto legata al lobbying. Intorno a Montecitorio, Palazzo Madama, ci sono quei ristoranti, che non sono tanti, saranno una decina, quei bar dove si è soliti incontrare il politico, il parlamentare, il decisore. E quindi, come dice ha detto Enrico, questo molto è legato anche alla capacità di costruire rapporti, relazioni, il network in cui il lobbista è inserito. E però allo stesso tempo, come sta facendo Enrico, io ho partecipato, ho firmato la sua richiesta di apertura delle scuole in Umbria, di riapertura delle scuole, ecco, anche quella io vorrei che passasse questo messaggio, anche attraverso questo nostro piacevolissimo incontro, che anche quel tipo di azione, che è una forma di lobbying indiretto, cioè cerchiamo di costruire un consenso tra la gente per poter poi bussare alla porta del decisore e dire al decisore: guardi, signor decisore o signora decisore, qui ci sono delle persone che vorrebbero questa determinata cosa. E questa è un'attività di lobbying, di pressione. Forse lobbying, ripeto, può sembrare una parolaccia, in realtà secondo me non lo è, e però rimane il fatto che si cerca di bussare alla porta per far conoscere un'istanza. E anche il comitato che può nascere a Città di Castello nel quartiere X è una forma di rappresentanza che cerca di far pressione.
Allora, una cosa interessante era che forse non è chiaro a tutti di quanto siano diversi poi veramente diciamo il modello americano da quello italiano e quello europeo, e perché quello italiano è rimasto così indietro rispetto agli altri. Cioè, questo forse adesso lo chiedo prima magari a Diletti, del perché gli Stati Uniti sono stati per primi a approcciare a questo mondo e perché alla fine i gruppi di pressione sono ovunque, no? Quindi l'Europa è storicamente, diciamo, ha un passato ancora più lungo degli Stati Uniti, ma perché gli Stati Uniti, che hanno solo 300 anni di storia, adesso sto semplificando, sono arrivati prima a una legislazione, a una regolamentazione migliore di quella europea e quella italiana?
Non so se avete visto un film che è un po' lungo e che alcuni tratti un po' noioso, non è perfetto, ma è un bel film che è Lincoln di Spielberg. A un certo punto in quel film appare diverso, una famiglia portata da un deputato, era un paese piccolo e molto informale l'America a quell'epoca, che porta le ragioni di un'intera comunità affinché si costruisca un ponte con soldi federali in quella contea, no? Ed è proprio, come dire, un passaggio in cui per ricostruire la vita politica di quell'epoca si vede che c'è un piccolo interesse che può arrivare ad accedere al presidente degli Stati Uniti. Insomma, ovviamente mi aveva colpito quell'immagine, però fondamentalmente noi dobbiamo immaginare che l'America è un paese che ha avuto la democrazia con grandissima democrazia a suffragio universale con grandissimo anticipo rispetto a noi europei, in una però costruzione della rappresentanza di interessi priva di quel sistema di organizzazione degli interessi che erano i partiti, no? Come costruivano, come dire, delle sintesi, delle gerarchie, semplificavano, e poi in Europa quella, insomma, i partiti erano anche divisi su base di classe, cosa che non è il caso americano. Quindi, diciamo, l'organizzazione degli interessi è stata l'associazione degli interessi è stata una delle forme primordiali di organizzazione della democrazia. Questo è il motivo per cui l'America ha preso in America si sono prese queste forme, e quindi conseguentemente la regolamentazione è arrivata prima e anche le storture sono arrivate prima, no? Anche gli episodi, quindi, appunto, di lobbying dal basso, che a volte quasi ci commuovono, sono arrivati prima. È una forma di organizzazione della democrazia che si differenzia, insomma, un percorso storico molto differente da quello europeo. In Europa, in realtà, se vogliamo vedere la cosa che assomiglia di più a Washington, in fondo è Bruxelles.
Certo.
Che però è lì, come dire, c'è un'incorporazione, siccome c'è un potere esecutivo, se vogliamo chiamare così la Commissione, molto forte, la Commissione prevede tante forme di consultazione, perché c'è un livello anche consensuale molto, molto forte, no? di sollecito degli stakeholders, degli interessi, eccetera, eccetera. Noi tutto sommato ci siamo arrivati tardi, però ci siamo arrivati forse, magari mi sbaglio, in modo un po' scomposto, perché siamo il paese in cui il sistema dei partiti era quello più robusto, ma che è esploso con la più grande violenza possibile e immaginabile. Quindi in qualche modo ci siamo trovati scoperti rispetto anche ad una forma mentis di immaginare questo tipo di attività diversa, e ci abbiamo messo molto a pensarla, organizzarla, e subito ci siamo invece interessati tantissimo al tema del conflitto di interessi, perché c'era Silvio Berlusconi. Quindi abbiamo parlato tanto di lui, probabilmente, e poco invece della vita quotidiana, del rapporto che esiste in questo paese negli interessi e come esso incontra il processo decisionale. Le cose che diceva prima Carloni sono assolutamente, insomma, molto interessante.
Devo dire che a me ascoltare Mattia fa sempre piacere. È un po' che non ci vediamo, forse l'ultima volta ci siamo visti in Polonia, pensate un po'.
Cioè, di mezzo c'è stato di mezzo una pandemia.
No, volevo aggiungere, adesso, quello che ha detto Mattia è utilissimo, e magari c'è qualche studente interessato. La democrazia in America di Tocqueville spiega questo. Quello che ha appena detto Mattia lo diceva Tocqueville, l'ha scritto Tocqueville in questo suo libro, cioè il fatto che gli americani, per qualsiasi cosa, l'associazionismo civile, per qualsiasi cosa, adesso non, perché non ho il libro, altrimenti io inizio sempre il mio corso leggendo questo estratto dal libro di Tocqueville, per qualsiasi cosa si organizzano per costruire una chiesa, per organizzare una festa. Ecco, questa forma di associazionismo è stata ovviamente una forma, è la forma iniziale che ha dato così grande spazio e importanza ai gruppi di interesse. Tornando a Bruxelles, io sono stato nel 2010 a fare alcune interviste a lobbisti che lavoravano nella capitale belga, e che cosa mi aveva sorpreso nel 2010, oggi non mi sorprenderebbe più, il fatto che questi lobbisti mi dicevano: per me andare a cena con il commissario all'ambiente, con il rappresentante o con il parlamentare X o Y, è una consuetudine, è normalissimo, sono loro stessi, cioè questi decisori, che hanno bisogno di me, dovendosi trovare a dover decidere per più stati, trovare un disegno, una legge che possa andare bene per l'Italia, per la Spagna, per la Francia e per tutti gli altri paesi che ne fanno parte dell'Unione Europea, non è così semplice. Quindi è inevitabile che la rappresentanza, le voci, i punti di vista, le idee, le opinioni che provengano da altri soggetti siano estremamente, dai gruppi di interesse siano estremamente, estremamente utili. Non a caso, e qui ovviamente chiudo, Bruxelles, il quartiere europeo, è una bolla. È una bolla. Io ricordo un libro di un caro amico, Cornia, Notizie da Bruxelles. Lui si era focalizzato soprattutto sul il lavoro del giornalista a Bruxelles, però raccontava questa vita all'interno del quartiere europeo come una bolla, perché, come vi sapete, non è al centro di Bruxelles il quartiere europeo, è un po' fuori, e là tutti condividono gli stessi spazi, che non sono soltanto gli spazi del decisore, ma anche gli stessi ristoranti, gli stessi bar, le stesse palestre, gli stessi supermercati, proprio perché questo facilita tutto, è tutto organizzato per facilitare il processo decisionale.
Io non so, Nicola, se volevi fare tu una domanda, ma se no c'ero io. Avete delineato molto chiaramente la questione della funzionalità del processo delle lobby per appunto implementare quello che è appunto un processo democratico all'interno dei diversi stati. Un elemento su cui appunto vorrei farvi riflettere, ma in realtà vorrei riflettere insieme a voi, è la questione di come queste lobby poi riescono ad emergere. Stiamo parlando di un sistema particolarmente complesso e sicuramente c'è molta competizione per arrivare ovviamente a chi poi dopo dovrà prendere le decisioni stesse. E quindi io vi chiederei, partendo dalla domanda che cos'è l'acqua, come si arriva poi effettivamente a emergere? Perché le mie magari istanze riescono ad arrivare prima e meglio rispetto a quelle di un altro gruppo?
Che cos'è l'acqua? e questo io è un punto fondamentale, è la storiella dei due pesciolini che a un certo punto incontrano il pesce più anziano e gli chiedono, il pesce più anziano gli chiede così almeno, ma com'è l'acqua? E i due più giovani si girano e si domandano, ma che cavolo è quest'acqua? Questo è un... io utilizzo questa storiella per focalizzare l'attenzione soprattutto sul concetto di contesto, cioè chi vuole intervenire deve conoscere, deve conoscerne il funzionamento, deve conoscere il decisore, deve conoscere deve saper rappresentare l'interesse. Ecco, questo era un po' il motivo per cui richiamo questa storiella. Però è evidente che il lobbista, quando conosce, allora può intervenire all'interno del processo decisionale. Utilizzo però nel libro anche un altro verbo, che è quello non solo di conoscere, ma anche di farsi riconoscere. Io c'è un paragrafo che l'ho chiamato il lobbista erudito, se non sbaglio, una cosa del genere, adesso non... Perché? Perché bisogna in un certo senso fare in modo che la mia faccia, e qui c'era una famosa lobbista, Katie Tabakov, che è la signora che ha portato l'obbligo di approvare la legge che ha reso obbligatorie le cinture di sicurezza del nostro paese, mi raccontò come lei era riuscita a raggiungere questo obiettivo, cioè stando e vivendo a stretto contatto con il presidente della commissione trasporti, che in quel periodo doveva far approvare il disegno di legge in modo tale che poi potesse arrivare all'assemblea plenaria. E lei mi diceva, io non potevo che monitorare costantemente tutta l'agenda del presidente della commissione dei trasporti e fare in modo che ogni volta che quel signore vedeva la mia faccia sapeva non soltanto che ero Katie Tabakov, ma ero anche la signora delle cinture di sicurezza. Ecco, questo è un modo per come si lavora nelle forme di rappresentanza, come si riesce ad intervenire all'interno del processo decisionale del nostro paese.
Bene, io direi che abbiamo superato un pochino i tempi, io ringrazierei tutti quanti. Rossella, a questo punto ti chiederei, Rossella, di chiudere. Se qualcuno vuole aggiungere un'ultima cosa, il libro ovviamente è edito da
Carocci Editore, non l'abbiamo detto. Allora, ringrazio ovviamente tutti coloro che sono intervenuti in questa presentazione del libro, Il cantiere delle lobby, processi decisionali, consenso e regole, di Marco Mazzoni e Enrico Carloni. Ringrazio il professor Mattia Diletti per il tempo che ci ha voluto concedere, ringrazio anche te Nicola che ci hai fatto da host per questa puntata di Virtual Bookshelf, e chiuderei chiedendo ai professori un'ultima cosa, un libro, un altro suggerimento, uno spunto di lettura per approfondire il tema che già avete trattato all'interno di questo libro.
Allora vado, se posso io, fuori tema, nel senso che non vi suggerirò un libro di diritto, nel senso che poi ce ne sono di ottimi, insomma, in particolare c'è un manuale di Petrillo che sarebbe sicuramente consigliabile, però vi consiglierei un libro di un anonimo, Io sono il potere, che è edito dalla Terza, che secondo me è interessante per riflettere proprio intorno al discorso che vi facevo prima della opacità del processo decisionale italiano, insomma, che è appunto il nodo da aggredire più di altri, ma anche da comprendere, perché come diceva adesso anche da ultimo Marco, per fare questo mestiere bisogna poi essere in grado di muoversi nel contesto, che in Italia è efficacemente, anche se in modo un po' disarmante per chi studia queste cose, rappresentato.
Allora io invece consiglio, sempre seguendo un po' quello che vi ha appena detto Enrico, il collega Carloni, un libro che secondo me esplicita bene l'attività di lobbying ed è scritto da un lobbista che io ricordo molto volentieri anche perché è un grande tifoso dell'Inter come me, quindi io ci tengo molto a questo altro aspetto. È un libro di Alberto Cattaneo che in particolar modo nei miei due capitoli del libro cito spesso, perché con Alberto poi siamo sempre in contatto, ci confrontiamo, ci siamo molto confrontati e soprattutto mi ha aiutato proprio nella parte che ho scritto io. E lui ha scritto questo libro, Il mestiere del potere, edito dalla Terza, è del 2018, da dove poi ho ripreso la storiella dell'acqua, che cos'è l'acqua, eccetera. E credo che sia un libro che io consiglio ai miei studenti, per chi volesse ancora meglio approfondire, andare a fondo sulla questione del lobby, anche perché è scritto da un professionista, e non tanto da uno studioso. Carloni e io siamo degli studiosi, non siamo dei lobbisti. Lui è un lobbista che racconta il suo mestiere.
Invece uno spaccato degli Stati Uniti attraverso un libro?
Ma allora, io sono stato, io ho consigliato quello che è stato appena consigliato dal professor Carloni, mi ha bruciato per quello che riguarda l'Italia, e effettivamente è un libro che in questo periodo abbiamo letto in tanti, quindi perché c'è anche quella parte, già il fatto che sia anonimo regala quel po' di morbosità che ci piace, anche come se fosse thriller. Rispetto agli Stati Uniti, ci sarebbe io la cosa che farei veramente in modo didascalico, consiglierei di leggere La democrazia in America di Tocqueville, che è un libro gigante, robusto, alto così, che c'è da tanto tempo, ma serve per un motivo, secondo me, farlo, che noi siamo intrisi di America, ma poi ci scordiamo di andare a vedere i fondamentali con i quali possiamo distinguere perché quel sistema è per certi versi così lontano e per certi altri invece è, come dire, parte del nostro comune orizzonte di democrazie occidentali. Quindi uno va a rivedere i fondamentali, così si ricorda quali sono le differenze tra noi e loro, l'origine, e evita comparazioni che si risolvono in voli pindarici, diciamo.
Aggiungo un altro, perché ieri ho assistito alla presentazione di un libro che è appena uscito ieri, Politica e Interessi, edito dal Mulino, di un collega che noi conosciamo, Andrea Pritoni, ha partecipato con noi ad un convegno organizzato dove anche Mattia era presente, proprio che noi avevamo intitolato Il cantiere delle lobby. Anche in quel caso un politologo come Mattia ha studiato, sempre, ripeto, è uno studioso, quindi con l'occhio del ricercatore, con attenzione tutte le varie fasi che caratterizzano l'attività di lobbying. Sicuramente per chi fosse interessato ad approfondire il tema, il libro di Andrea Pritoni è utilissimo.
Io ringrazierei tutti, è stato bellissimo per me, anche perché io feci una tesi sulle lobby americane 10 anni fa. Grazie ancora. Allora, a questo punto, alla prossima puntata, Rossella. Saluterei tutti.
Sì, vi ringrazio ancora una volta e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Virtual Bookshelf su radiofonica.com. Grazie.
Grazie a voi.
Grazie a voi. Grazie a voi.